Now, Sophie and the Giants alle 11:28 a Radio 105 a 105 Friends. Come annunciato, abbiamo un amico, un grandissimo amico.
Proprio... Per chiudere, se vuoi, quello di cui stavamo parlando in apertura, dove abbiamo chiesto quali sono stati gli anni più belli, quelli che vorreste rivivere, quelli che avreste voluto vivere se non li avete vissuti, e credo che tra l'85 e il 95 si siano soffermati in molti, vero?
Sì, diciamo, perché poi noi diamo sempre per scontato in modo sbagliato che il decennio è tipo 81-90.
Esatto,
no?
Decennio può essere anche 92 e 2003.
Sì, esatto, cioè, esatto, comunque un decennio. Allora, perché tutto ciò? Perché dal 30 marzo per Sperling e Kupfer è uscito il nuovo libro di Max Pezzali che si intitola Max 90. Ciao Max!
Ciao Ross, ciao Tony, ciao a tutti gli ascoltatori.
Come stai, amico?
Molto bene, compatibilmente al periodo, è chiaro.
Certo.
È il molto bene, è il nuovo molto bene, diciamo.
È il allora, nuovo molto bene.
Per chiunque compra il nuovo libro di Max Pezzali, in omaggio una 883 dell'Harley Davidson.
Quella della copertina.
Quella però. Della copertina azzurra.
Esatto, ma quella lì era un modello di allora, adesso purtroppo non le fanno più per motivi di inquinamento, insomma, di adeguamento dei motori alle normative euro.
Cioè la tua aveva i carburatori ancora?
Sì.
Sì, quella lì aveva ancora i carburatori. Anche perché negli anni 90 le normative Euro 1 così cominciano appunto alla fine, verso la metà degli anni 90.
Però siamo già a gamba tesa, diciamo, nei temi del tuo libro. Pensa come è cambiato il mondo, secondo me per certi versi in meglio. Cioè, oggi il sibilo di un'auto elettrica è un rumore figlio dei tempi, anche per alcuni, per molti per fortuna, eccitante. All'epoca più rumorosi erano i veicoli, più figo era, no?
No, certo. Beh, tu pensa che al di là del rumore delle Harley Davidson, che è abbastanza iconico, no? Questo che chiamano poteto, no? Questo rumore qua, gli americani. Però c'erano anche le marmittate.
Infatti quelle della foto non sono le due originali, sono due marmitte che gli hai fatto.
Esatto, quelli sono due in due super trap per gli esperti, insomma.
Ti rendi conto?
Esatto, le due in due. Esatto.
Cioè, quindi, volevo dire a sfere e basta che Max Pezzali aveva le super trap già negli anni 90.
Esatto. No, anche perché era per il discorso sonoro, la trappola sonora, no?
Certo,
non era la trap, deriva proprio dalla trappola, no? Che, insomma, il nome... Certo, è quello in inglese. Certo. Però appunto erano tempi assolutamente diversi. Hai ragione, Rossa, a dire, cioè, quello che prima era figo oggi è deviante o comunque non lo è più, e nello stesso modo quello che una volta era una cosa particolarmente bella. Tu pensa alle autoradio, no? Cioè, uno dice oggi bene o male tutte le auto escono con un impianto di serie,
certo,
più o meno sofisticato, eccetera. Puoi scegliere il livello di allestimento, ma bene o male quello,
certo,
è. All'epoca compravi la macchina, il secondo passo era andare dal tuo installatore di fiducia o dall'elettrauto,
certo,
e mettere l'impianto. Questo
esatto,
era, no?
Più casse c'erano meglio è. Io sto guardando quell'Harley, ragazzi, sono soltanto la sella del pilota, soltanto la sella di Max,
certo,
pensa, te la diceva tutta, della serie, sono io la mia moto, la gnocca non mi interessa. Cioè, della serie ci vado da solo. Ci vado da solo.
Quello è un po' la volpe e l'uva, quello è un po' la volpe e l'uva. Nel senso,
cioè,
che
della serie non c'è,
quindi... Ho fatto una vita ad avere la sella solo, le chiamano le solo seat.
Esatto.
Perché, dice, è figo perché io non ho bisogno, insomma, di andare in giro.
In realtà...
perché non ti nessuno, e quindi
allora,
avevi la scusa.
Diciamo,
no?
Non era un manifesto di intenzioni, era un triste ripiego.
Che meraviglia.
Però vedi perché è bello parlare con te, perché questo libro già così è interessante, perché tu, e questo ce l'hanno tutti i grandi artisti, tu incarni subito un immaginario. Questa è una cosa che hanno solo i grandi artisti.
No, ti ringrazio.
Ma è vero, vero.
È che lì, allora, il diciamo un po' il trucco del libro, che è stato concepito e partorito durante il primo lockdown e poi siamo andati avanti a svilupparlo, però l'idea era, raccontiamo il decennio dal mio punto di vista, che appunto, come dicevate giustamente, non è un decennio necessariamente legato a... tondo,
netto,
no?
Sì, certo.
Cominciano, esatto, i decenni cominciano un po' prima, secondo me gli anni 90 cominciano già verso la fine degli 80,
certo,
no? Quando arriva nella musica quando il rap comincia a diffondersi a livello planetario, cade il muro di Berlino, eccetera, eccetera. e poi forse gli anni 90 finiscono, secondo me, nel 2001, no? Con l'11 settembre. Con,
durano un po' di più di un decennio. Sì.
Esatto, perché poi dopo arrivano gli anni 2000, la parte un pochino più così pessimistica, no? Perché arriva l'11 settembre, fatti di Genova, succedono un po' di cose che rendono il 2001 un anno di partenza di un periodo un po' più
certo. Dubbio, però ci chiedevamo stamattina, Max, secondo me la domanda è abbastanza interessante, poi tu sei un conversatore che su una domanda così potresti fare, non so, tre ore di... cioè, secondo te noi vediamo con maggiore dolcezza quei tempi là nostri e con più criticità quelli più recenti per una questione di età nostra, o perché veramente a un certo punto
erano più
le
belli,
cose sono diventate più complicate?
No, ma infatti, ecco, è una considerazione su cui mi sono soffermato anch'io, appunto, proprio per trovare la motivazione di scriverlo questo libro, cioè la dolcezza del ricordo di una propria giovinezza,
esatto.
O erano migliori. Io credo che siano vere entrambe le cose, nel senso che sicuramente essere stati giovani in quegli anni era strepitoso, ma è anche vero che in quegli anni sono stati anni di passaggio, cioè chi è stato giovane in quegli anni ha vissuto sia il mondo analogico del pre-rete, pre-internet, pre-globalizzazione, che i primi che l'inizio di questo mondo nuovo che veniva visto come la grande opportunità, la grande occasione per l'umanità, no? Io mi ricordo c'era un entusiasmo pazzesco, c'era l'idea che appunto internet avrebbe cambiato il mondo, che poi è successo, però non sempre nella direzione in cui pensavamo potesse andare, no?
Sì.
C'era l'Europa, no? Non so se ti ricordi, Giovanotti, anno 1992, l'anno dell'Europa Unita, delle mie
vacanze. Sì,
quindi
sì,
c'era l'Europa Unita, era vista come la grande salvatrice, si poteva cominciare a girare per l'Europa, c'era Schengen, c'erano insomma
solo con la carta d'identità, certo.
Con la carta d'identità, esatto.
Erano anni in cui ci si aspettava sarebbe tutto diventato sempre meglio, sempre cresciuto di più. Erano anni in cui tutto era in crescita. Tu avevi una cosa, potevi averne due. Sentivi
esatto.
Che domani sarebbe andato meglio sicuramente, cioè sempre
esattamente
meglio.
Esattamente, bravissimo Tony, erano tempi duri perché c'erano state 92 le stragi di mafia eccetera, però nel frattempo sono arrivati tutti, c'è stata la risposta della società civile, tutti in piazza a Palermo,
certo.
I giovani che hanno reagito, quindi c'era ottimismo nei confronti dell'Europa, ottimismo nei confronti della sconfitta della mafia, c'era stata Tangentopoli, quindi probabilmente la politica sarebbe cambiata nelle nostre menti, ecco finalmente il vecchio va via. Cioè c'era l'attesa di qualcosa di nuovo, di bello, no? E poi non si è magari materializzata completamente, però insomma
certo. Sì, c'era un po', diciamo, l'alba del nuovo mondo che per noi sarebbe stato un mondo fantastico.
Sì, c'era ottimismo.
Mi piace moltissimo una cosa che dici nel libro. Dici, in quei brani è scritto sulla retrocopertina, per me ha fatto riflettere. In quei brani c'erano la vita di provincia e i ragazzi senza cellulare, parentesi, perché era roba da manager in giacca e cravatta. Non ci avevo mai pensato a questa cosa. Il cellulare all'inizio era da sfigato, cioè non da sfigato. Aspetta,
da sfiga, bravissimo.
Era un po' da sfigato. Sì.
Non so se vi ricordate, allora, primissimi anni 90, cioè il cellulare fa la sua comparsa esattamente con l'inizio del decennio, cioè a Italia 90 viene lanciata la rete. Prima c'erano solo i valigioni, quelli da macchina.
Tony ce l'aveva quello in macchina.
Io e Linus l'avevamo. Io,
esatto,
Linus e Cecchetto e basta.
Erano, perché c'era classe 2, classe 1, avevano una potenza di.
Sì, sì,
un numero di watt pazzesco per prendere, perché sennò non avresti mai preso una chiamata. Quando arrivano quelli, diciamo, che potevano stare in mano, i telefoni insomma classici come li pensiamo oggi, è il 90, in occasione di Italia 90,
certo.
Viene lanciata la rete ETAX in occasione dei mondiali di calcio. Ecco, morale della favola, in quegli anni, a meno che tu non fossi un manager vero, non aveva senso avere il telefono, perché costava tantissimo, ogni telefonata era un salasso. C'era il contratto fisso con la SIP allora, che era monopolista, no? Quindi chi aveva quello era di fatto uno che voleva dimostrare di essere un una persona che poteva permettersi, c'era il mito del, sai, dell'agente di borsa, di quello che trattava cose economicamente importanti, quindi noi lo vedevamo come uno malaffambrodo,
era un po' un pinguino, era un po' tipo l'agente, esatto, l'agente immobiliare, esatto, con tutto il rispetto. Era un po' la gente,
c'era quella managerialità sfigata di provincia, e che in realtà era,
e non era affatto una cosa, non era affatto una cosa giovane, non ci avevo mai pensato a questa cosa, era proprio una roba da vecchi, hai ragione, invece adesso sì, lo smartphone connota proprio il ragazzino,
verissimo, certo.
Bello, 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 sì, molto bello. Mi piace Max perché ci fa sempre fare delle riflessioni. Max, tu ne vendi uno sfacelo di sti libri qua, lo sai, perché è un periodo pesantissimo e questo è un libro che è proprio una boccata proprio di ossigeno.
Ma
di,
io, no? Infatti sto verificando che c'è una grande risposta, credo che proprio sia dovuto al fatto che secondo me in questo periodo c'è bisogno di ripensare a tempi un po' più spensierati,
certo.
Una visione, perché se ci lasciamo troppo tenere sotto dalla realtà che vediamo, secondo me c'è un momento di claustrofobia che dobbiamo combattere cercando di evadere un po'.
Senti Max, ma c'è una nota di Mauro Repetto.
Ballata, è una prefazione ballata.
Cosa dice Mauro?
Si muove,
saltata più che ballata. Lui saltava.
No, cosa dice Mauro?
Mauro, diciamo che lui rivive i tempi che abbiamo passato insieme e i tempi che ci hanno permesso poi di vivere il nostro sogno in qualche modo. E fa una bellissima riflessione sul fatto che la sua Los Angeles immaginaria, perché anche nel libro si parla del sogno americano, che è una cosa un po' sbiadita oggi, no? Anche lì, quello che era figo una volta non lo è più. Cioè l'idea dell'America come luogo del sogno, immaginare l'America dell'on the road, della frontiera, oggi è un po' decaduta, nessun giovane ce l'ha, no? Pochi. All'epoca invece era il nostro orizzonte più lontano, e Mauro racconta di come quella sua Los Angeles immaginaria in realtà adesso, fatto tutto il percorso della vita, dice la nostra Los Angeles era la stanzetta in cui noi scrivevamo le canzoni, cioè il sogno era bello perché era un sogno ed era bello quando lo sognavamo, cioè quando avveniva proprio il processo di creazione
canzoni, certo,
che ci faceva volare con la fantasia, non è poi la realtà, no?
Chiaro. Roba lì. Molto bello Max, proprio un bel progetto, e ovviamente quando finisce questa rottura di scatole ci vediamo qua in radio e ti aspettiamo come al solito.
Guarda, io ogni tanto lo dico ai miei amici, non vedo l'ora che ci si possa vedere, il nuovo andrà tutto bene.
È vero. Certo. Allora, Max, grazie. 90.
Speriamo di poterci vedere veramente.
Prestissimo. Grazie. Allora, Max 90, appunto, Spelling e Kufer, ci salutiamo. Ovviamente abbiamo a lungo congetturato su quale canzone mettere, ma ovviamente abbiamo scelto Gli anni, che dopo tutto questo che abbiamo detto è perfetta.
È perfetta.
Certo,
grazie Max.
Ciao ragazzi.
Ciao Max.
Radio 105. Proud to be different.